www.ildigio.it e la storia continua.
È stata ritrovata la soglia, che è una tavola per libagioni composta da un coro centrale, 35 fori circolari che probabilmente servivano, quindi non si sa se per accendere un fuoco sacrificale al centro o se per offrire, non so, il primo latte che viene unto, i primi cereali che vengono mietuti. E poi anche, scusate, non sono molto esperta, e poi anche un grandi cortili e grandi strade lastricate. Abbiamo detto quindi tre funzioni, quella economica, quella politica e quella religiosa. È chiaro che essendo questi palazzi dei grandi centri come delle città nelle città e quindi grandi centri di raccolta e stoccaggio delle merci e anche di ridistribuzione delle merci, un'altra funzione era necessaria ed obbligatoria, che era quella amministrativa, perché era necessario tenere una contabilità comunque di tutto quello che entrava nel palazzo, di quello che usciva e soprattutto anche una lingua che potesse identificare la qualità delle merci, la quantità e il tipo di merce. E quindi anche questa era una situazione che andava risolta in qualche modo. I primi documenti, se vogliamo chiamarli così, amministrativi, sono queste cretule che sono state ritrovate, e sono queste cretule che sono appunto, servivano, erano dei grumi di argilla molle che servivano per sigillare contenitori, vasi, sacchetti, pistidi, cesti, in modo tale che così venivano messi ancora molli su corde, corticelle, in modo tale che non si potessero assolutamente più aprire se non dovendo rompere il sigillo. Qui vediamo l'impronta proprio di un sigillo molto bella con il suo disegno ricostruttivo. In questo caso vediamo proprio un palazzo minoico con il principe che sta sulla parte più alta del palazzo e controlla tutto il territorio, la zona circostante. I minoici, non sappiamo come i minoici chiamassero i loro re, i loro sovrani. Sappiamo però dalle tavolette successive scritte in lineare B che i micenei chiamavano i loro sovrani Wanak, quindi in greco Anax. Dovrebbe essere il termine più o meno pre-omerico per indicare, e anche omerico per indicare i re. È interessante notare come questi sigilli venissero utilizzati allo stesso modo e con le stesse funzioni praticamente in tutto il bacino del Mediterraneo, addirittura fino al fiume Indo. Io vi ho messo come confronto la chiusura, una foto d'epoca del 1923, la chiusura della tomba di Tutankhamen, perché Carver questa l'aveva trovata intatta, quindi vedete la corda che sigillava con il sigillo, e vi ho messo anche un particolare con l'impronta della necropoli della Valle dei Re. Ovviamente i sigilli servivano per chiudere, ma e chiaramente era necessaria, come dicevamo, una lingua che potesse servire per la funzione amministrativa. E i cretesi avevano due tipi, scoprì Evans che erano due tipi di lingua. La lingua che egli chiama geroglifica, perché assomiglia in qualche modo, questo è famosissimo, chi di voi è stato al Museo di Eraclion l'ha visto sicuramente, somiglia in qualche modo ai geroglifici egizi, oppure, e questo è famosissimo, è il disco di Festos, è stato recuperato dagli italiani perché il palazzo di Festos, così come la villa signorile di Alietriada, che poi vedremo, sono stati scavati dagli archeologi italiani, ed è questo disco in argilla molto interessante, proprio scritto con la lingua, con i segni geroglifici, che dovrebbero andare dalla periferia al centro, ma che non, la scrittura geroglifica minoica non è stata decifrata, quindi è una lingua misteriosa, non si sa assolutamente che cosa significasse. Quindi questa lingua che comincia a comparire a partire dal 2300 a.C. e poi un'altra lingua invece che è la lingua che Eva definirà lineare A. Lineare A perché differentemente, come vedete, questo è un dischetto con segni in geroglifico, queste sono due tavolette ritrovate da Ghiatriade a Cnosso, che sono scritte invece in lingua lineare A. Perché la chiama lineare? Perché in realtà è scritta in linee orizzontali, diversamente dal geroglifico. Anche la lingua lineare A non è stata decifrata, quindi non possiamo sapere, immaginiamo che si tratti di elenchi, di materiali, di merci, ma purtroppo al momento, ancora adesso, ancora oggi, questa lingua ci risulta sconosciuta. Diversamente invece dalla lingua lineare B, sempre chiamata così da Evans perché è stata ritrovata appunto anche nei palazzi, oltre che nei palazzi micenei del continente, anche nei palazzi di Cnosso, Meritos e Malia, e questa lingua invece si è potuta tradurre perché aveva anche un corrispondente nella lingua, diciamo, greca arcaica, per cui si è potuta arrivare ad una traduzione. Qui per esempio vedete una tavoletta con la sua traduzione, è un elenco, faccio vedere la traduzione, è un elenco sostanzialmente di vasellame. Mentre per quanto riguarda la lineare A e la geroglifica, non si è potuta anche tradurre, si pensa anche per il fatto che probabilmente la lingua geroglifica e la lineare A non avevano una corrispondenza tra di loro. Evidentemente la geroglifica serviva soltanto per le iscrizioni e per i testi di carattere sacro religioso, mentre la lineare A veniva utilizzata per le questioni amministrative, quindi non essendoci nessun tipo di corrispondenza non è stato possibile arrivare a una traduzione. Possiamo dire che tra il 1800 e il 1900 a.C. la civiltà minoica inizia il suo periodo di maggiore splendore, soprattutto grazie all'incremento dei commerci e all'apertura verso l'Egitto e l'Oriente. E queste furono alcune, ma non tutte, però immaginiamo le più importanti cause della fortuna dei minoici del secondo millennio a.C. Diventarono praticamente padroni del mare e soprattutto diventarono gli interlocutori privilegiati della corte tebana della 18ª dinastia, quindi il periodo che è compreso tra 1500 fine 1500 1400 1300 avanti Cristo. E quindi convogliarono verso l'Egitto tutte le merci che giungevano ai porti siriani. E quindi per esempio io ho messo un'immagine, cioè parte, ecco, più o meno un'immagine dei commerci e delle merci che venivano, che circolavano nel Mediterraneo orientale, quindi nel Mare Egeo in questo periodo, e poi in particolar modo noi abbiamo tante notizie dai dipinti che si trovano sulle tombe egiziane proprio della 18ª dinastia. Qua ci sono i particolari, purtroppo non ho trovato immagini migliori, della tomba del visir Renkmire, che era il visir, il governatore della corte tebana sotto il faraone Tutmosi III. E qui vediamo quelli che gli egiziani chiamavano Kertiu, loro chiamavano così i cretesi, Kertiu, che si riconoscono perché hanno il tipico gonnellino, questi sono, non sono egizi ma sono cretesi dall'abbigliamento, e che stanno portando al faraone le merci che hanno commerciato, quindi per esempio grandi tripodi, colmi, noi sappiamo dalle fonti, lapislazzuli, lingotti d'oro, lingotti d'argento, panni di rame cretesi, poi li vedrete, e poi panni di lana, i loro prodotti, i loro vasi, pietre dure, e quindi tutto questo faceva sì che i minoici diventassero effettivamente una grandissima potenza del mare, soprattutto ricchissimi. Ecco quindi che alla stagione dei primi palazzi, abbiamo visto quello di Malia, si succedono il periodo dei secondi palazzi, e qui vedete le piante del palazzo di Cnosso, del palazzo di Malia e del palazzo di Festos. Molti pensano Basta guardare la pianta e ci si rende conto della complessità senza andare a visitarli, perché poi uno guarda la pianta e dice: io con la pianta in mano vado e sicuramente conosco tutto e trovo tutto. In realtà, quando è sul posto, a volte anch'io sono andata a Creta più di una volta, a un certo punto ho desistito perché è una confusione totale. E non si riesce a seguire un percorso ben definito. E questo aveva fatto anche pensare sia Rivas che anche gli archeologi ed altri archeologi che potesse essere per questo il labirinto, che fossero questi i labirinti, data la complessità proprio delle strutture urbanistiche e della difficoltà di poterli girare. Ad ogni buon conto, quello che si vede è comune a tutti, come vi dicevo, questo grande cortile centrale su cui si affacciano le stanze più importanti, poi grandi spazi dati ai magazzini, e li potete vedere, e poi i quartieri di abitazione e di residenza, che di solito sono abbastanza luminosi, ariosi, caratterizzati da grandi cortili, corridoi a squadra, l'uso molto, molto frequente delle colonne, dei pilastri, e quindi ambienti molto aperti. Quindi un'architettura proprio aperta verso l'esterno, l'impiego abbondante di colonne e pilastri e la decorazione costituita da soffitti, dipinti molto colorati, e quindi in pratica ci fanno pensare che tutto questo, poi vedrete anche le pitture, le oreficerie, corrispondono ad una società e ad una civiltà che ha una concezione di vita un po' diversa rispetto alle coeve grandi monarchie orientali e soprattutto a quelle dell'Egitto. Quindi una cultura fatta di persone che amavano la natura, abbastanza pacifiche. Non vuol dire che non avessero dei soldati, non vuol dire che non avessero anche un aspetto guerriero, però diciamo che era il meno preponderante. I palazzi non avevano mura, nemmeno le case, e sostanzialmente la flotta, la grande potente flotta cretese, proteggeva l'isola dai nemici. Vedremo, non fino a un certo punto, perché poi quando arriveranno i Micenei nel 1400 e anche un pochino intorno al 1450-1400 non basterà nemmeno la flotta, ma ad ogni buon conto è una cultura comunque amante della natura, del divertimento, del gioco, e quindi un po' diversa da tutto il contesto diciamo del Mediterraneo, delle grandi monarchie circostanti. Il palazzo di Festos, non vi faccio vedere tutto, non vi descrivo la pianta nei minimi dettagli, vi dico solo che è uno dei più eleganti dei palazzi minoici, è stato scavato dagli italiani. E la cosa che vi segnalo, questa è la fase, la parte in azzurro è la fase delle prime costruzioni del primo palazzo, e poi pensate già in una seconda fase, quindi nel periodo che va tra il 1750 e il 1400, questa era un po' la situazione. Potete vedere i magazzini, il grande cortile centrale, e poi le zone, diciamo, di servizio con cucine, annessi vari, e invece le sale, diciamo, di rappresentanza e di residenza principesca. Il palazzo di Festos, rispetto a quello di Cnos e di Maliá, aveva anche un'altra particolarità. È stato usato poco, sono stati usati poco i mattoni crudi, quindi le fondazioni erano in pietra e gli arsati mediamente erano in mattoni crudi. Nel caso del palazzo di Festos, invece, erano in calcare all'alabastrino, che poi doveva essere dipinto, ma c'è rimasto poco nulla delle decorazioni, e non sono state ritrovate tegole, per cui i vari piani avevano una copertura evidentemente fatta a terrazze. Ecco, qui vedete qualche immagine, una veduta aerea, e poi questi grandi cortili. Sopra questa scalinata c'era anche questo spiazzo molto aperto, che troveremo anche nel palazzo di Cnos, un po' più decentrato, viene chiamato teatro o area teatrale. Si trattava di uno spazio aperto dove probabilmente si tenevano delle assemblee o anche dei giochi o anche delle cerimonie religiose. Non sappiamo molto, però sappiamo che in tutti i palazzi c'erano anche questi spazi. qualche immagine, il cortile, potete vedere il cortile centrale, le vie d'accesso. Molto interessante, potete vedere, questo è il Megaron, lo vedete, abbiamo visto in pianta, in tutti i palazzi, le sale di rappresentanza, le sale più importanti, avevano la struttura che abbiamo detto, quindi un portico con due colonne, una sala quadrata con quattro colonne con al centro il focolare ed un piccolo vano importante. Molti archeologi ritengono che questa sia la struttura più antica del Tempio Classico Greco, del sacello del Tempio Classico Greco. E questa invece che vedete è una sala da bagno, ma è un bagno particolare, è un cosiddetto bacino lustrale. Probabilmente in questa vasca per immersione, dove si entrava in immersione, si tenevano delle funzioni, era una questione soprattutto religiosa. Perché poi vedremo le vasche da bagno nei palazzi minoici e micenei, si potevano spostare, erano in argilla ed erano, si potevano spostare, erano movibili. Abbiamo parlato delle sale da bagno, quindi anche un sistema molto interessante di canalizzazione, raccolta e per il deflusso delle acque. Qui vedete delle grandi canali, cisterne per la raccolta e per il deflusso delle acque. Il palazzo di Cnosso è il più grande palazzo, era sostanzialmente la capitale dell'isola, e qui ho messo un disegno che non sembra molto bello, però in realtà è molto interessante perché fa capire come il palazzo era costruito esattamente in mezzo ad una piccola cittadella, e questa piccola cittadella era composta da palazzetti e da ville molto eleganti. Qui ne ha segnata qualcuna: Villa Reale, Casa degli Affreschi, il Caravanserraglio, e poi a sua volta faceva parte di una città molto più grande, di un territorio molto più vasto che era la città, insomma un territorio nel complesso di circa 260 ettari. E Evans aveva calcolato che intorno tra il 1550 e il 1400 a.C., il periodo di maggior splendore di questo palazzo, tra gli abitanti del palazzo, quelli della cittadella, quelli della città e anche quelli del porto, perché il palazzo di Cnosso sorgeva non molto distante dal mare, in teoria avrebbe dovuto contare circa 100.000 abitanti, quindi veramente una grande città. Ho messo un'immagine, ecco, una veduta dall'alto del palazzo. L'area teatrale è un po' decentrata e si trova in questa zona nel quartiere ovest. Si distende, come abbiamo visto, il palazzo, come abbiamo già imparato, intorno a un cortile centrale. L'ingresso principale era a ovest e, diciamo, in questa zona, qua vedete grandi magazzini, ma i magazzini nel palazzo di Cnosso erano un po' tutto intorno al palazzo. Qua ci sono i magazzini del lato ovest. Qui si trovavano alcune sale, la parte più complicata, diciamo, da girare, la sala del trono, alcuni edifici a carattere religioso, mentre nella parte opposta, nel quartiere orientale, vedremo il Megaron della regina, il cortile degli scudi, il propileo degli scudi e il bagno della regina. Qui ho messo, appunto, vedete un pochino la pianta, l'ingresso, aveva tre ingressi il palazzo di Cnosso, l'ingresso principale che si trova a ovest. Entrando da questa parte si percorreva una sorta di corridoio a squadra, si percorreva quello che viene chiamato il corridoio delle processioni, perché doveva recare un dipinto con una grandissima, un sacco di personaggi che portavano in processione vasi e offerte, e si entrava poi nel cortile centrale, oppure un ingresso da nord e anche un ingresso da sud. Qui potete vedere alcuni di questi, questa è la parte teatrale, il quartiere del teatro, come potete vedere, con queste rampe, queste scalinate. Era una piazza, una grande piazza chiusa da una parte e dall'altra da queste grandi scale. Alcuni archeologi hanno anche voluto vedere in questi spiazzi con le scalinate delle di luoghi di precedenti, di luoghi delle riunioni e anche delle grandi cisterne che potevano sia essere utilizzate per la raccolta delle acque piovane, e poi ho anche scoperto che c'erano delle grandi, dei certi circoli di pietre, servivano anche per ricoverare, per piantarvi degli alberi sacri nella cultura minor che era anche praticata la dendrolatria, quindi lo vedremo poi negli anelli, nei sigilli. I magazzini, qui vedete in quasi tutto chi è stato a Knoss, lo saprà, ci sono grandi magazzini, grandi stanze con anche parti sotterranee, con grandi contenitori, questi grossi pitoli decorati che contenevano appunto per stoccaggio di derrate alimentari. Ho messo alcune, così facendo una passeggiata, abbiamo detto si entrava dal quartiere dal lato ovest, il corridoio delle processioni, e non si poteva fare a meno, ci si incontrava quindi con alcune riproduzioni degli affreschi delle processioni e soprattutto un vano attiguo che è quello con l'affresco del cosiddetto principe dei gigli, che poi è riprodotto, è la cui parti originali, poche per la verità, sono così come per i portatori di vasi del corridoio delle processioni, si possono vedere al museo di Eraclion. Quelle che vedete adesso sono le ricostruzioni effettuate da Ivans a Cnosso. Ovviamente, perché avete visto i resti delle rovine del palazzo di Festo, gli italiani hanno fatto una scelta diversa, cioè hanno consolidato quello che è stato ritrovato, ma non hanno costruito nulla. In questo caso invece quello che vedete del palazzo di Cnosso, colonne, propilei, sono finti, perché in realtà le colonne dovevano essere in legno, soltanto i capitelli, anzi neanche i capitelli, solamente i basamenti potevano essere in pietra, ma il fusto della colonna e i capitelli erano in legno dipinti a colori vivaci. Certamente le ricostruzioni sono mediamente fedeli, perché poi sono stati ritrovati modellini di case e quindi a quelli ci si è ispirati oppure guardando gli affreschi per le ricostruzioni. Qui vedete per esempio il porticato sul lato nord con un affresco con un toro. Il toro qui lo vedete, si dovrebbe poter vedere quasi completamente ricostruito. In realtà quello che vedete al museo di Cnosso è questo. Poi parleremo delle ricostruzioni. Questo è il quartiere retrostante l'ingresso nord. La zona residenziale del lato ovest, che è quella parte che vi ho detto più complicata, che mi ha fatto pensare proprio al labirinto. Come vedete, vi dicevo, cavevi con grandi scalinate, con le colonne molto aperte, questo è l'ingresso al Megaron del Re. E sempre in questo lato la famosa Sala del Trono. Anche in questo caso, come potete vedere, completamente ricostruita, con anche gli affreschi in base ai pochi resti ricostruiti da Ivans. Perché viene chiamata la Sala del Trono? Perché è stato ritrovato in situ questo sedile in pietra e poi c'era questo bacile, quindi si è pensato ad una sala comunque di rappresentanza che avesse delle funzioni politiche e amministrative sicuramente particolari. Qui vedete una ricostruzione degli affreschi, affreschi anche un pochino diversi rispetto a quelli che vi mostrerò successivamente, che sono più, non so, la taurocatapsia, il salto acrobatico sul toro, i fiori, le scimmie blu. In questo caso si tratta di affreschi di carattere più rigido, più sacrale, più aulico, insomma, in tema naturalmente con una stanza del toro. E poi ho trovato una cosa interessante, le figurine Liebig, non sapevo, che riproducono, diciamo, sono state pubblicate anche delle figurine che riproducono dei momenti della vita proprio minorica, in questo caso proprio ambientate nella Sala del Trono. Il quartiere, diciamo, più bello, più arioso, è l'altro lato, quello di fronte, del quartiere orientale, dove ci sono queste grandi, questi grandi cavedi con scalinate e grandi colonne, che sono quindi molto luminosi. Qui vediamo per esempio il corridoio denominato degli scudi, perché sono stati ritrovati dei resti di affreschi con degli scudi a forma di otto. Qui vedete una riproduzione più o meno di come dovevano essere. E poi soprattutto in questo quartiere è stata ritrovata la stanza da bagno, la stanza di Megaron della regina con la sua stanza da bagno. E qui potete vedere in questo caso proprio come sono stati riprodotti gli affreschi che poi si ritrovano al museo di Eraclion, questi delfini, molto bella davvero la decorazione, questi delfini con tutti gli altri pesci del mare. Questa è la stanza principale, poi naturalmente doveva esserci questo porticato e dietro un'altra stanzetta in cui doveva esserci la vasca da bagno. Infatti qui ho riprodotto un disegno di Evans che ha pensato un pochino come doveva essere questa stanza da bagno, e anche in questo caso non è una figurina ma un disegno un pochino ricostruttivo di come doveva essere la vita di questa regina, di queste signore minoiche. Parlavamo delle stanze da bagno e infatti queste sono le vasche da bagno. Queste in realtà vengono dall'isola di Santorini, sono molto belle, sono delle larnache dipinte anche internamente, che provengono dall'isola di Santorini, l'antica Tira, e servivano sia come vasche da bagno e poi venivano anche riutilizzate come sarcofagi. Erano spostabili, quindi si potevano spostare tranquillamente, però io vi ho messo anche l'esempio di una di queste vasche che invece è stata immurata. Questo è il palazzo di Nestore a Pilo, molto bello, vi consiglio di visitarlo, e in questo caso potete vedere che la vasca decorata con dei motivi a doppia spirale è inserita in questo contenitore in cemento, e addirittura qui c'era anche il gradino che permetteva quindi una facile entrata e una facile uscita dalla vasca da bagno. Siamo intorno al 1400 a.C. Altro interessante, abbiamo detto che i palazzi avevano la funzione religiosa. Questo che vedete è uno spazio, sicuramente nel palazzo di Cnosso c'erano diversi cubicoli che si pensa fossero adibiti a funzioni religiose, però quello veramente sicuro è questo, che è il santuario delle doppie asce, e qui vedete anche un disegno di Evans in pianta, la frenimetria e la sezione, perché sono state ritrovate le ceneri di offerte sacrificali, sono stati ritrovati degli ex voto a forma di doppia ascia e anche le corna di consacrazione. Ecco, non sappiamo molto della religione minoica, ma in tutti i palazzi trovate queste che vengono chiamate corna di consacrazione, che simboleggiano sostanzialmente il toro. Quindi evidentemente dagli idoletti che sono stati ritrovati nell'isola, nelle grotte, in tutta Creta ci dovevano essere, fino ai tempi più antichi, delle grotte, dei sacelli scavati nella roccia. Sappiamo anche dalla mitologia che addirittura anche Zeus è stato allevato dalla capra Maltea in una grotta del Monte Ida, proprio perché altrimenti il padre Crono l'avrebbe divorato, che i sacerdoti puretti facevano rumore per evitare che si sentissero i pianti del neonato. Quindi l'isola era completamente, in tutte le grotte dell'isola c'erano dei sacelli, che poi in un secondo momento, proprio in questo periodo dei palazzi, verranno trasformati in santuario, e gli idoletti che sono stati rinvenuti sono soprattutto idoletti che rappresentano i tori, le doppie asce, asce che quindi avevano questo significato simbolico sacrificale, servivano per il sacrificio del toro, il toro che simboleggiava la fertilità, la natura, e poi molti idoletti femminili, vedremo poi, a forma anche di serpente, perché un altro culto era quello proprio dei serpenti collegati con la terra, con l'aldilà, con il mondo sotterraneo. E quindi qui vedete proprio nel palazzo di Cnosso le corna di consacrazione vengono chiamate così dagli archeologi, e qua realtà di tutti, molti blocchi costruttivi, qui vedete un particolare, hanno proprio il segno della bipenne, della doppia ascia. Ecco, uno dei più antichi doletti che è stato ritrovato è questa dea madre, dai caratteri sessuali molto accentuati, che però nella sua forma, come vedete, sembra un serpente, avvolta come un serpente. Quindi proprio, e le famose dee dei serpenti, questa è la grande dea dei serpenti, che è rappresentata proprio con il tipico abbigliamento delle donne cretesi, una gonna scampanata a balze, un corpetto molto stretto in vita che lascia il seno scoperto, perché sono le dee della fertilità, è il culto, quindi l'antico culto della dea madre, della fertilità, e questa dea ha le braccia, il corpo avvolto dai serpenti, serpenti che arrivano fino a questo grande copricapo di forma tronco-conica. La piccola dea dei serpenti invece tiene in mano due serpenti e ha sulla testa un gatto accovacciato, perché il gatto probabilmente deriva dall'influsso egizio, e quindi è un culto che è arrivato con l'arrivo con i commerci e gli scambi egizi. Ecco, vi ho messo un pochino come dovevano essere i palazzi a vista. Ecco, qua ci sono delle ricostruzioni un po' del palazzo, della pianta generale del palazzo di Cnosso, una veduta del cortile centrale e una delle vie di accesso al palazzo. Ovviamente anche i palazzi, oltre ai palazzi c'erano delle ville, abbiamo detto, ville signorili, ville molto eleganti. La più bella di queste ville, scavate dagli italiani, è la villa di Adriada, ed è una villa molto interessante perché è una villa che è costruita su due corpi, un corpo orientale e un altro settentrionale, e in questo caso è costituita da una parte, quella più in basso, un quartiere servile di magazzini e di stanze di servizio, mentre la parte dove vedete i numeri 3, se riuscite a vederli, la parte, diciamo, dove vedete queste specie di mattoni, la parte lastricata, è quella che è la parte di rappresentanza con il megaro. Ormai avete imparato a riconoscere la struttura con le due colonne, l'ambiente quadrato e l'ambiente retrostante. Nella parte nord, in alto, era tutta una zona adibita a magazzini. Dalla villa di Adriada sono arrivati, vedrete poi, delle cose molto belle, e soprattutto anche i pali di rame geocretesi che vi mostrerò più avanti, e anche le tavolette, moltissime tavolette scritte in lineare A. E poi un altro quartiere signorile era quello che si trovava nella zona orientale. Questa villa avrà il periodo di maggior sviluppo tra il 1550 e il 1400 a.C. Dobbiamo dire che poi il 1400 a.C. è un po' lo spartiacque, il periodo in cui i palazzi, le ville, tutto quello che c'è a Creta di Minorcoro subisce una grande distruzione. Qualcuno pensa perché arrivano i popoli del continente, i Micenei. In realtà non è per questo, perché vedrete dal materiale che vi mostrerò che i Micenei già erano arrivati nell'isola di Creta. Tra il 1450 e il 1400 già avevano imposto la loro signoria su tutta l'isola. Probabilmente si pensa ad un grande terremoto, a un grande terremoto con conseguenti incendi e quindi distruzioni di tutti i palazzi. Vedremo poi cosa cambierà. Qualche veduta, ecco, della zona servile della villa, quartiere servile di servizio, qualche stanza sempre pannellata con questi pannelli in gesso alabastrino, sistemi di deflusso delle acque, e poi ecco i pali di rame geocretesi, che sono grandissimi, anche pesantissimi. Servivano come precedente della moneta, venivano utilizzati come moneta prima che la moneta venisse utilizzata. Questi pali di rame, secondo qualche archeologo, dicevano assomigliano, hanno la forma della doppia ascia, hanno la forma della pelle di bue, della pelle del toro. Secondo altri, e io mi propendo per questa ipotesi, sono invece stati fatti in questo modo perché gli apici si potessero staccare più facilmente nella produzione in serie, e la parte curva è molto più facile da portare sulla spalla perché perché se avete notato nella pittura della tomba del visir Renkmir, c'era proprio un cretese che portava, questi pani venivano portati sulle spalle in questo modo, nella parte quindi più concava. Non sono stati scavati molti abitati, abbiamo parlato di ingrandimenti, di città, di villaggi che si ingrandiscono, in realtà uno però di villaggio, un villaggio è stato abbastanza scavato dagli americani nei primi anni del Novecento, ed è questo che è il villaggio di Gournia. Mi scuso, sono tutti muri a muretti, però è così. Quello che si può notare comunque è che era un villaggio, anche questo come le ville, come i palazzi, costruito su un pendio. Quindi si adattava al territorio circostante, per cui le strade spesso non erano tanto lineari, erano messe in vicoletti con un andamento tortuoso, in molti casi erano delle erte e in molti casi addirittura erano delle scale. Le case avevano una facciata decorata e dipinta, le facciate sulle strade, e qui vedete dei modellini molto carini, erano una forma quadrangolare a più piani. E anche in questo caso, come potete vedere, sempre presenti peristili, porticati, cortiletti, balconcini. Anche le case avevano una fondazione in pietra, alzate in mattoni crudi, poi venivano stuccati e decorati con delle pitture a colori vivaci. Quindi abbiamo visto un pochino le strutture architettoniche e urbanistiche, vediamo un po' invece i prodotti della ceramica. Qui siamo nella fase dei primi palazzi, siamo intorno al 1800 a.C. e vi parlavo dell'amore per la natura, dell'osservazione, dell'attenta osservazione anche della natura. E qui potete vedere questi vasi molto belli della ceramica in stile di Camares, si chiamano così perché sono stati ritrovati i primi esemplari in una grotta vicino all'abitato moderno di Camares, nei pressi di Festos. E potete vedere questo gusto che comincia, intanto il colore, sono a spessore molto sottile, si dice a guscio d'uovo, sono anche molto grandi, con il fondo scuro e l'utilizzo dei colori, il bianco, il giallo, il rosso e l'arancione. Si comincia con dei motivi lineari, geometrici, e poi si cominciano a delineare foglie e fiori fino ad arrivare alle palme e ancora, guardate, addirittura ad applicare dei fiori, questo cratere è molto bello, molto alto, con i gigli, così da rendere ancora più plastico e l'effetto più coloristico, più bello di questi reperti. In un secondo momento, quindi praticamente questa ceramica si data tra il 1800 e il 1600, tra il 1600 e il 1500, questa tendenza a riprodurre la natura così com'è e sempre più minuziosamente la vediamo nei vasi dello stile successivo. Qui vedete questa nolla molto bella, qui sono materiali che si datano intorno al 1550 con i gigli, veramente. E poi soprattutto questa brocca che è decorata con dei fili d'erba. Ma non è finita lì, oltre all'osservazione degli elementi della natura, anche gli elementi del mare. Ne ho messi alcuni, io poi ho sempre difficoltà a risolvermi a diminuire le slide perché sono troppo belle, ma chi va, vi consiglio di andare al Museo di Eraclio, non si sa poi dove guardare, tanto belli e tanti sono. Quindi vedete il polpo addirittura che si muove liberamente con i suoi tentacoli, adattandosi perfettamente alla forma del vaso a fiasca, oppure le conchiglie, le stelle marine, i Nautilus, veramente molto belli. Accanto a questo tipo di produzione, nel palazzo di Cnosso, noi troviamo anche dei vasi invece molto grandi, di grandi dimensioni, vasi che vengono definiti dello stile di palazzo, così come avete visto le pitture della sala del trono, così sacrali, auliche, con anche un po' più rigide. Ecco, qui vedete questi vasi che hanno anche, oltre agli elementi naturali, che però sono già più stilizzati, compaiono anche degli elementi di carattere religioso, per esempio le doppie asce e anche il nodo sacro. Quindi qualche cosa che fa capire che il palazzo di Cnosso sostanzialmente era comunque il centro, la capitale fondamentale dell'isola. Altri reperti possono vedere un vaso fatto a forma di borsa, sempre nello stile di palazzo, le bipenni ex voto in bronzo, e piano piano con questi prodotti noi siamo già verso il 1450. Vi ho aggiunto questo vaso particolare, che è un vaso del 1900 che già si data al 1400, per farvi vedere la differenza. Nel 1400, abbiamo detto, ci sarà questa distruzione dei palazzi, sono già presenti i principi del continente, i micenei, che hanno una visione della vita diversa, sono guerrieri, vivono in palazzi con le rocche di Micene, Tirinto e Pilo, quindi circondati da mura, molto chiusi. E quindi guardate questo vaso, è tutto tripartito, vedete, partito con questi grandi spuntoni a rilievo, ma soprattutto la raffigurazione che vedete è un polpo. Il polpo diventa, quindi le figure naturali, sia il fiore che gli animali, vanno sempre più verso una stilizzazione, ma sempre gradualmente sempre più forte, fino a quando addirittura in certi esemplari della ceramica micenea non si riuscirà più a riconoscerli e saranno soltanto delle linee curve, che vorrebbero simboleggiare il polpo e gli elementi naturali, ma in realtà sono diventati, si arriva proprio ad una stilizzazione fortissima. Però noi torniamo ai nostri minoici e guardiamo la pittura. Ecco, vi dicevo, le pitture più belle, ci sono pochi frammenti, però comunque ci sono, è la casa degli affreschi, prima che il palazzo di Cnosso, qui vedete la scimmia azzurra che sta raccogliendo i fiori di croco. Il motivo delle scimmie azzurre lo troviamo anche nelle pitture meglio conservate dello stesso periodo, che sono le pitture trovate nell'isola di Tera Santorini ad Acrotiri, perché Santorini viene sepolta, viene un po' chiamata la Pompei della Grecia, viene sepolta da un'eruzione vulcanica, quindi in pratica quando Spiridio Marinatos nel 1967 scaverà per la prima volta le rovine di Santorini, di Acrotiri, troverà le case con gli alzati e quindi anche conservate le pitture. Poi ne vedremo qualche esempio. Ecco, vedete per esempio la casa dei Gigli, la villa dei Gigli con l'affresco, e poi dal palazzo di Cnosso questo magnifico colombo azzurro posato su queste rocce vulcaniche di vari colori con i fiori di croco. Il palazzo di Cnosso è quello che ha restituito, diciamo, la maggior parte dei frammenti degli affreschi. Vi avevo già mostrato il famoso principe dei Gigli. Ecco, qui vedete una ricostruzione un po' fantasiosa, chiamato così perché sono stati trovati alcuni piccoli resti di farfalle, di fiori, quindi questa è la ricostruzione fantasiosa. Nelle pitture dei grandi palazzi e anche delle ville signorili, le tecniche ci sono tutte, c'è la tecnica dell'affresco, la tecnica della tempera, si sono riconosciute, addirittura vengono anche dipinti delle figure in incavo, e in questo caso il principe dei Gigli invece in rilievo, con lo stucco a rilievo. Qui vedete quello che c'è al museo di Eraclion e che è stato e che si è conservato, con questo magnifico copricapo decorato con i gigli e con le piume. Quello che è interessante vedere di questa figura rispetto per esempio a quest'altra figura che faceva parte del corridoio delle processioni, era meglio conservata, del famoso portatore di Riton, cioè il vaso per libagioni, per offerte sacre, è un po' la stessa cosa che abbiamo visto per i vasi con le decorazioni naturalistiche e i vasi dello stile di palazzo, una maggiore rigidità, una maggiore, come dire, serietà rispetto invece al movimento più libero di questa figura. Qualcuno ha voluto pensare che si trattasse già di un dipinto, in questo caso di un affresco dell'epoca micenea, ma magari può anche essere invece che si trattasse di ambienti diversi, con funzioni diverse, quindi con caratteri differenti. Ma questo non, per il momento non possiamo dare una risposta a questo quesito. E poi uno dei più famosi, dicevo che erano amanti della danza, dei giochi, per la danza vedremo poi, è il famoso affresco della tavola catapsia, quindi del volteggio sul toro. E questo giovane, si riconosce perché ha la pelle scura, le fanciulle invece hanno la pelle di carattere, sono bianche, che sta volteggiando su questo toro gigantesco che carica testa bassa, e c'è una fanciulla che tiene le corna del toro e l'altra che sembra aspettare il ragazzo che scenda dalla parte posteriore. Potrebbe anche essere, a mio avviso invece, che si stanno uno appena finito di volteggiare e l'altro si sta preparando per farlo. Ma comunque, ecco, una sorta di, non è tanto, è un gioco, però probabilmente era un volteggio, un gioco di carattere sacrale religioso, degli aspetti anche religiosi. Qui vedete anche i sigilli, gli anelli sigillo in oro che hanno questa scena, sono riprodotti anche sui sigilli in pietra dura. Quello che è interessante notare comunque è proprio questo aspetto così piacevole, così giocoso, insomma, delle rappresentazioni. Vi parlavo dell'isola di Tira di Santorini e questo per capire il perché anche tante ricostruzioni a Cnosso, perché ci si è ispirati un pochino a questi affreschi che sono invece meglio conservati. Vedete le case, sono stati ritrovati anche vasi, frammenti di letti in legno, un po' come Pompei, e poi in particolare questa che è il più bel affresco che trovate riprodotto al Museo Archeologico Nazionale di Atene, che è la stanza della primavera. Potete vedere su queste rocce, sempre rocce colorate di origine vulcanica, questi gigli di colore rosso. Vi mostro in particolare perché sono veramente spettacolari a mio avviso, con i boccioli alcuni aperti, alcuni chiusi, alcuni che si stanno per aprire, ma soprattutto queste rondini con il becco aperto che volano tutti intorno. Altra interessante proprio rappresentazione di affreschi che vengono da Tira è la rappresentazione degli animali e delle figure umane. In questo caso potete vedere questa stanza che è decorata con delle antilopi, ma soprattutto poi con questi giovani ragazzi che stanno giocando e facendo un po' di pugilato. Quindi vedete con le lunghe trecce e i capelli che portavano lunghi, sciolti. Anche in questo caso non è una scena violenta, è una scena così piacevole, è una scena come di gioco, di passatempo. Le figure femminili, famosissima questa per chi è stato al museo di Eraclio nella Parigina. Gli archeologi l'hanno chiamata così perché ha il nasino rivolto all'insù e, come potete vedere, probabilmente era una sacerdotessa. Questi capelli, queste trecce molto lunghe sulle spalle, dietro ha questo nodo sacro, il solito vestito con il corpetto attillato e un'altra rappresentazione molto gradevole, molto inventata, questa devo dire, e le famose signore in blu. Però sono inventate, ma non quelle dell'isola di Tira. Qui vedete le raccoglitrici di Zafferano, veramente molto belle, potete vedere l'abbigliamento e soprattutto le espressioni, e qui vedete un particolare del volto di queste fanciulle. Le pitture dell'isola di Tira non scendono oltre il 1500 a.C. E poi anche un'altra componente fondamentale di questo popolo è la danza. In questo caso, un frammento del palazzo di Cnosso, questa danzatrice, si capisce perché le trecce sono al vento, è ripresa nel momento in cui sta ballando, e anche in questo caso trovate una figurina di Ebig con una scena di danza di queste donne con le dee dei serpenti. Perché? Perché la danza aveva non soltanto lo scopo di divertimento, di passare il tempo, ma aveva anche proprio una funzione religiosa. Ci sembra, dalle raffigurazioni delle pitture, dai sigilli e dagli anelli minoici, dove sono raffigurate proprio queste scene di danza, che servissero queste danze molto forti, molto vorticose, un po' come in Anatolia le danze dei sacerdoti, degli arpisci rotanti, che servivano a raggiungere l'estasi e in qualche modo ad evocare la divinità. E in base alle pitture noi abbiamo potuto vedere anche la statuina della Dea dei Serpenti, come era l'abbigliamento delle signore Creteri. Qui vedete una sacerdotessa parte e quindi abbiamo un disegno ricostruttivo della corna parte del corpetto e qui addirittura qualcuno si è cimentato a farlo anche in stoffa. Gli uomini invece, non che andassero nudi, ma vi ho messo questa foto del questa immagine del pescatore di Santorini perché è veramente molto bella, avevano un corto perizoma, avevano le gambe scoperte, un corto perizoma, venivano sempre rappresentati con i capelli, anche nelle pitture, con i capelli lunghi, sciolti a trecce, hanno le spalle larghe, la vita stretta da una cintura che tiene un corto perizoma e di solito portano la cintura un pugnale. Questa statuina in argilla molto antica risale al 2000 a.C., mentre interessante, veramente moderna e bellissima, è questa statuina bronzea di Adoratore, di cui vedete anche il profilo, così incurvato, che è conservata al Museo di Eraclino e si data al 1500 a.C. La caratteristica è che queste figure hanno i tratti del volto che non sono per niente evidenti, sono sfuggenti, appena appena evidenziati un pochino gli occhi e il naso. E questo modo, questa libertà di rappresentazione la troviamo anche nelle statuette in materiale prezioso. Questo che vedete è una statuina in avorio che rappresenta un saltatore sul toro, un giovane acrobata, molto bella, che richiama appunto la pittura della taurocatapsia. E poi dalle varie ville dei palazzi di Cnosso provengono anche, abbiamo detto che i minoici erano non solo commerciavano i prodotti che venivano dall'estero, ma loro stessi erano bravissimi artigiani. Quello che vedete qui è un piccolo vaso contenitore per i profumi in cristallo di rocca, con il collo decorato da cerchietti in oro e l'ansa è formata da altri vaghi di cristallo di rocca inseriti in un filo di rame. Molto belli, davvero molto raffinati. I minoici si specializzano proprio nella lavorazione della pietra. Qui vedete un vaso per libagioni, un ritorno a forma di testa di toro. Quello che vi ho mostrato all'inizio teneva Ivans e mostrava nella fotografia all'inizio, e anche quest'altro, un vaso per libagioni in pietra con la rappresentazione di un santuario di capre selvatiche. Però uno degli esemplari più conosciuti e più famosi è questo bicchiere in steatite, in serpentino nero, dove è raffigurato un soldato, quindi i soldati c'erano anche a Creta, con la spada appoggiata sulla spalla che sta sull'attenti davanti a un principe che tiene uno scettro. Qui vedete proprio il corto gonnellino, i lunghi capelli e quindi l'abbigliamento maschile. Ma il più famoso esemplare, il più bello secondo me, è questa fiaschetta che viene chiamata la fiaschetta dei mietitori. Si è conservata la parte originale e la parte superiore soltanto. Io ho messo però alcuni particolari perché è un racconto. Racconto di questo gruppo di contadini, di mietitori, che ritornano a casa dopo il lavoro. Sono divisi in gruppi e guardate, uno di questi gruppi è guidato da un mietitore che ha in mano un sistro che sta cantando a squarciagola. E dietro di lui altri tre, e anche davanti a lui altri tre che cantano. Quindi un momento proprio della vita quotidiana, un'osservazione, un vivere così nella natura, veramente io trovo particolare, molto bello. Guardate, questo è l'altro particolare. Lo stesso tipo di rappresentazione si trova nelle oreficerie. Molto famoso, sicuramente l'avete visto, è questo pendaglio che è piccolino, sembra grande ma in realtà è un pendaglio in oro bellissimo, e se non è questa l'osservazione della natura, sono raffigurate due api che stanno deponendo una goccia di miele nel favo. Quindi oltre al fatto, anche proprio l'utilizzo e la lavorazione dell'oro, della saldatura, la tecnica della saldatura e la granulazione nella resa del favo. Poi vedete anche altri pendenti, un pendaglio molto piccolo a forma di capra selvatica, e poi queste placchette in oro che avevano un foro retrostante e servivano per essere cucite sui vestiti, sugli abiti. Siamo sempre nel periodo che va dal 1700 al 1500 a.C. Sempre per rimanere nei prodotti di oreficeria, nei palazzi di Maria sono state ritrovate anche delle spade. Le spade avevano impugnature in cristallo di rocca, in oro, in metallo prezioso, e il dischetto che stava tra l'essere e l'impugnatura, questo per esempio è molto bello, raffigura, guardate l'artigiano, un acrobata che si piega e torce tutto il corpo, un acrobata dalla testa ricciuta, per cui il corpo si inarca e i piedi arrivano a toccare la testa. Altro prodotto spettacolare della oreficeria minorca sono le famose tazze di Vafiò. Vafiò è una località della Laconia vicino a Sparta e sono state ritrovate queste tazze in una tomba principesca del 1500 a.C., ma la tomba di un principe miceneo. Quindi ci si chiede, l'abilità e la produzione è sicuramente una produzione minorco-cretese, quindi com'è possibile? Le ipotesi sono diverse, poteva essere frutto di commerci, poteva essere frutto di qualche saccheggio effettuato dai principi minoici in territorio cretese, poteva anche essere il lavoro di un artigiano cretese che si è trasferito a lavorare sul continente. Le scene rappresentano la cattura, la domesticazione di tori selvaggi. Lo stesso tipo di rappresentazione sugli anelli sigilli in oro. Vi parlavo delle danze, vi parlavo delle scene sacre. Qui vedete per esempio, questo viene chiamato il sigillo, l'anello di Minosse, è molto bello, vedete tutte le parti dell'anello, la rappresentazione è quella di una baia con una barca, c'è una sacerdotessa, forse magari il disegno vi risulta più chiaro, una sacerdotessa sta guidando questa barca su cui ci sono due altari che si riconoscono perché sono sormontati dalle corna di consacrazione, altri tre altari sulla terraferma. Vi parlavo del culto degli alberi, da questi altari fuoriescono delle piante e vicino ci sono delle adoranti che stanno appunto toccando queste piante e in segno di adorazione, quindi la dendrolatria. Bellissimo questo anello, con questa scena di danza, sempre davanti ad un altare da cui fuoriescono rami fioriti e piante. Vedete le sacerdotesse e le donne con il tipico abbigliamento. Ho messo per confronto un anello famosissimo che proviene dal tesoro di Tirinto, quindi dal continente, dall'orizzonte miceneo, per far capire come cambia dal 1400 in avanti la concezione della vita, il modo di vedere la vita e le cose. Questo è un anello miceneo, sono raffigurati dei geni mostruosi, sono degli animali che portano delle offerte a questa divinità seduta in trono. Quindi vedete la differenza, la divinità, la differenza proprio di concepire la vita e le cose. Stessa cosa anche per quanto riguarda i sigilli, che in un primo momento sono in avorio con motivi geometrici e poi andando avanti rappresentano scene della vita quotidiana, per esempio questa, la domesticazione del toro. E man mano che ci avviciniamo, come vi ripeto, verso la fine del periodo minoico, abbiamo queste rappresentazioni sempre più sacre, vanno più verso il sacro religioso, con questa signora degli animali, quella che viene chiamata la Bosnia Teron, la signora delle fiere, che è affiancata da due grifoni. È un po' la stessa concezione di cui io vi ho parlato quando ho parlato di Cibele, della signora delle fiere degli animali, la dea madre con questi animali feroci che doma. Diciamo che ormai abbiamo visto che siamo arrivati al 1400 a.C., abbiamo detto che le grandi costruzioni cretesi subiscono una distruzione probabilmente dovuta, abbiamo detto, ad un fenomeno naturale. E cosa succede? I palazzi non verranno più ricostruiti per la verità e soltanto alcune residenze come per esempio la villa di Agiadriada sarà completamente livellata e sopra si costruirà un grande megaron, quindi una struttura più geometrica e più schematica di gusto proprio miceneo. Ci sarà un periodo quindi di dominazione micenea e poi verso il 1100 arriverà una nuova invasione di popoli che vengono chiamati Dori e naturalmente da lì medioevo ellenico, un periodo un po' buio, un po' scuro, un po' come il nostro medioevo, che in realtà poi è così buio e così scuro e così del nulla non era, che preluderà comunque poi alla fine della civiltà greca. Ad Alessandria però qualche cosa rimane, e soprattutto, quindi abbiamo visto la ceramica che va sempre più verso forme stilizzate, schematiche. La pittura non è più utilizzata, perché abbiamo detto i palazzi non vengono più ricostruiti. Che cosa rimane come documento di pittura del 1300? Il sarcofago di Alietriada. È stato trovato in una sepoltura vicino alla villa ed è un sarcofago in calcare dipinto, dove sono raffigurate delle scene molto interessanti, come vedete decorato con le spirali delle correnti, motivi a rosette. La scena sul lato A è la scena di un sacrificio, viene sacrificato, c'è questa sacerdotessa che sta sacrificando un toro. Nelle parti laterali invece sono raffigurate delle divinità femminili che su un carro guidato in questo caso da grifoni, vedremo sull'altro lato invece da cavalli. Sul lato B la stessa sacerdotessa invece prende il sangue del toro, lo versa in questo secchio tra due bipenni, e ci sono tutti questi personaggi che portano queste offerte probabilmente al defunto. Questa è la tomba e questo è il defunto. Un defunto che viene evocato. Come viene evocato? Viene evocato con il sacrificio del sangue. E allora ci torna in mente, siamo già in epoca micenea, ci torna in mente il canto 11 dell'Odissea, dove Ulisse, per evocare i morti, offre proprio ai morti in un pozzetto il sacrificio del sangue di un ariete e di un toro. E quindi in pratica, per quanto concerne la produzione artistica, abbiamo questo capolavoro di Alietriada, e poi che si distingue, diciamo, come produzione è quella degli idoletti, delle statue, che sono completamente diverse. Abbiamo visto quelle minoiche, adesso vedete, queste si datano, sono delle statue di divinità che si datano al 1200-1000 a.C., quindi siamo già proprio in epoca molto tarda. Sono queste divinità, che sono altissime, hanno una dimensione che va dai 60 ai 90 cm, sono le cosiddette dee delle corna di consacrazione, hanno un diadema con colombe, corna di consacrazione, oppure questa che è la dea dei papaveri. E che cosa sono caratteristiche? Diciamo, quali sono le caratteristiche? Questo corpo monumentale geometrico, le braccia alzate per evocare la divinità e soprattutto i lineamenti molto marcati del volto. Quindi andiamo verso delle forme nuove, verso una concezione nuova della forma umana e delle geometrie e dei volumi. Quindi diciamo che sostanzialmente il panorama della Creta, diciamo, di Evans finisce con il 1400. E per ritornare al nostro Evans, cosa possiamo dire? Possiamo dire che subito dopo le sue ricostruzioni del Palazzo di Cnosso è stato molto criticato già a partire dal 1930. Un archeologo austriaco definisce la ricostruzione di Cnosso operata da Evans una città da cinema. E andando più avanti, tanti davvero non condividono effettivamente quello che lui ha fatto. Viene messo sotto accusa, viene anche considerato, diciamo, oltre a quello, un imperialista, perché con i suoi soldi addirittura è arrivato a comperarsi un'intera collina per poter scavare. Quello che posso dire è che secondo me Evans è un uomo del suo tempo, è uno studioso della vecchia scuola, diciamo che è un po' più vicino a Schliemann per sensibilità e modo di lavorare che non agli archeologi più giovani che si andavano formando nei primi anni del Novecento. Quel che si può dire, e io lo dico, è che gli si può rimproverare tutto, tranne però di non aver avuto una visione intanto coraggiosa delle cose, e comunque anche autorevole e non del tutto, diciamo, fuorviante di quelli che sono i resti che sono stati ritrovati, di non aver amato profondamente la cultura e l'archeologia dell'isola alle quali ha dedicato col maggior successo possibile tutta la sua vita.
www.redigio.it e la storia continua.